crimini di guerra dell'esercito russo. Non siate timidi nell'uso della violenza, e spezzate l'orgoglio razziale delle donne tedesche. Prendetele come vostra legittima proprietà. Citazione di Ilya Ehrenburg, ebreo russo, propagandista dell'Olocausto. Di Yakov Korotov, Storia russa. La Russia nella Seconda Guerra Mondiale, crimini di guerra dell'armata russa. La propaganda sovietica dipinse l'invenzione in Germania come un giogo fascista di liberazione del popolo tedesco. I propagandisti del Partito Giornalisti Sovietici sottolinearono il comportamento onorevole dei soldati sovietici. Nel parco Treptow c'è un monumento eretto per il guerriero liberatore sovietico con un'enorme spada in una mano e con un bambino tedesco che avrebbe salvato, nell'altra. In realtà l'invenzione sovietica in Germania venne ottenuta non soltanto derubando il paese a livello di Stato, rubando tecnica, sfruttando il lavoro forzato delle persone che si erano arrese, obbligando la Prussia a far parte della Russia. Qui devo far notare che i bolscevichi durante la Seconda Guerra Mondiale erano quelli che stavano dalla parte della pace senza annessione e contributi. I soldati derubarono i tedeschi, ci fu il permesso ufficiale di rimandare in Russia una certa quantità di messaggi con cose rubate. Gli ufficiali e l'alto comando esportavano ricchezza derubata nei vagoni. I soldati e gli ufficiali violentarono le donne. Soltanto i due principali ospedali di Berlino ricevettero tra 95 e 130.000 persone violentate. Circa 10.000 persone violentate si suicidarono. Nella Prussia orientale, nella Pomerania ed in Silesia 1,4 milioni di donne vennero violentate, ed in questo caso ci furono più morti. In totale non meno di 2 milioni di donne tedesche vennero violentate. Le donne ucraine, russe e bielorusse liberate dai campi di lavoro tedeschi vennero anch'esse rapite. Quando nel 2001 lo storico inglese Anthony Beevor descrisse i crimini sessuali dei soldati sovietici nella sua ricerca a Berlino, La caduta, 1945, Grigori Karasin, ambasciatore russo a Londra, gli rispose nella migliore tradizione della propaganda sovietica. Da una parte, Karasin disse che ogni cosa è ovviamente un'affermazione falsa ed una calunnia. Dall'altra, cercò di trovare delle circostanze che potessero ridurre la colpa dei violentatori. Questo passo non sarebbe stato così necessario se fosse stato davvero sicuro che fosse solo una calunnia. La dimensione di tali circostanze attenuanti secondo lo stesso Beevor includevano l'ubriachezza dell'esercito, la cui colpa veniva data al comando tedesco, che rifiutò di distruggere le scorte di alcol sulla strada dell'Armata Rossa. Questa decisione fu basata sulla convinzione che il nemico ubriaco non potesse lottare. Invece Karasin aggiunse a questa approvazione, i russi salvarono il mondo dal fascismo, i russi si vendicarono delle crudeltà commesse dai tedeschi, come confrontarci con 27 milioni di persone sovietiche uccise, massacrate e torturate fino alla morte? E che? Dire dell'armata russa che invase la Germania ed entrò a Berlino? Non abbiamo diritto di dimenticare chi aveva ragione e chi era l'aggressore. Karasin menzionò che c'erano alcuni fatti ma disse che riassumere i fatti, strappandoli dal contesto storico, è pericoloso, chiese di mostrare la massima delicatezza ed il massimo tatto, non verso le vittime di violenza, ma verso i violentatori ed i loro discendenti. Ammise i fatti anche con la sua affermazione che nel 1945 per crudeltà ed atrocità 4.148 guerrieri vennero condannati dai tribunali militari. Diversi procedimenti dimostrativi finirono con la pena di morte. Citazione di Barbanet. Un'altra caduta di Berlino. Moscow News, 26 giugno 2002 c.2. Non osò insistere ulteriormente sul fatto che i violentatori condannati avevano tutti ragione, che avrebbero dovuto essere visti come eroi e liberatori dell'Europa dal fascismo. Karasin non spiegò nulla del perché i soldati russi violentarono le donne russe catturate dai tedeschi. Si può tuttavia dedurre che fu lo specchio di un atteggiamento sovietico popolare di quel tempo verso le persone che si erano arrese, viste come un tipo di traditori che erano codardi e non riuscivano ad uccidersi da soli. Il testimone oculare Rabitkev. Leonid Rabitkev, nato nel 1923. Dopo appena mezzo secolo dopo la guerra raccontò cose che altri uomini al fronte preferirono non dire, ciò che accadde agli inizi del 1945. In quel periodo Rabitkev si trovava in Prussia orientale. Questa parte del saggio La guerra approverà ogni cosa The Flag del 2005, numero 2, deve essere inclusa in tutti i libri di storia russa, per i russi. Sono cose che addirittura mio padre, Gabriel Krotov, non osò dirmi, anche se sì. Trovava nello stesso periodo in Prussia orientale in servizio come ufficiale secondario del plotone dei mitraglieri. È vero che mio padre non ha vissuto fino all'età di Rabitkev. La cosa più terribile qui, e Rabbitkev lo ha sottolineato in maniera evidente, è che questo peccato non può essere giustificato con "così fanno tutti". Non tutti fecero così. Le nostre truppe in Prussia orientale superarono le popolazioni civili evacuate da Goldap, Insterburg ed altri luoghi tedeschi abbandonati dall'esercito tedesco in ritirata. In macchina, con dei camion o a piedi, persone anziane, donne, bambini, grandi famiglie tradizionali si muovevano lentamente verso ovest in tutte le strade ed autostrade del paese. I nostri carri armati, la fanteria, l'artiglieria ed segnalatori li superarono per aprirsi la strada, lanciarono i loro camion nelle piste a lato della strada, camion con mobili, borse da viaggio, cavalli, valigie, spingendo da parte le persone anziane ed i bambini, e separandosi da ogni dovere ed onore e dimenticando le truppe tedesche in ritirata, migliaia di loro spingevano le donne e le ragazze tedesche. Donne, madri e figlie giacciono sulla destra e sulla sinistra lungo la strada, ed ognuna di loro è circondato dall'armata sghignazzante di uomini con i loro pantaloni abbassati. Le persone ferite e deboli vengono radunate insieme, ai bambini che cercano di aiutarli viene sparato. Risate fragorose, ruggiti, grida e lamenti. Ed i loro comandanti, i loro superiori e colonnelli stanno sulla strada, ridacchiano, e conducono, o è meglio dire, gestiscono. Si assicuravano che tutti i loro soldati prendessero parte in tutto questo. No, non era spirito di corpo, né era vendetta contro i dannati occupatori, era sesso di gruppo mortale e sanguinario. Permissivismo, impunità, impersonalità e logica crudele della folla impazzita. Scioccato, io me ne stavo nella cabina dell'io camion, ed il mio autista Demidov aspettava il suo turno, mentre io sognavo di Cartagine di Flaubert, e capivo che la guerra non approverà ogni cosa. Il colonnello che un minuto fa stava comandando, adesso era così eccitato che si mise anche lui in mezzo, mentre il maggiore sparava ai testimoni oculari, bambini ed anziani che si agitavano isterici. Bene. Tornate alle vostre macchine. E dietro c'era un'altra unità che seguiva. E si fermavano ancora, ed io non potevo trattenere i miei segnalatori, che stavano formando nuove unità per violentare, e la mia donna telefonista si sbellicava dalle risate, mentre io ero vicino a vomitare. Da dove eravamo e fino alla linea orizzontale tra le montagne di stracci e camion ribaltati, c'erano i corpi senza vita di donne, anziani e bambini. La via è stata aperta. Scende il crepuscolo. A destra e sinistra ci sono fattorie tedesche. Viene dato l'ordine di riposare. Questa è la parte del quartier generale del nostro esercito, il comandante dell'artiglieria, la difesa aerea, il dipartimento politico. Ed il controllo del mio plotone prese la fattoria che stava a 3 chilometri dalla strada. Tutte le stanze erano piene di bambini morti, di anziani, di donne violentate ed uccise. Eravamo così stanche che senza nemmeno farci caso ci sdraiammo sul pavimento fra di loro e ci addormentammo. 7 maggio 2002, 50 anni dopo. Non voglio nemmeno sentirne parlare, voglio che tu, Leonid Nikolaevich, distrugga questo testo, non deve essere stampato. La mia amica poetessa e scrittrice, Olga Ilnitskaya, mi lanciò un grido. Questo accadeva nel terzo ospedale. Per veterani di guerra a Medvedkovo. Io giaccio nella camera da 4 persone già da 10 giorni. Sto scrivendo prima e dopo colazione, scrivo con il contagocce, giorno, sera, a volte la notte. Mi sto sbrigando ad aggiustare improvvise comparizioni dal subconscio di pezzi di vita dimenticata. Olga venne per incontrarmi, aspettandosi di sentire i miei nuovi versi. Il suo viso mostrò disprezzo. Anche io ero confuso. Non mi importava della reazione del mio futuro lettore o ascoltatore, ma soltanto di includere ogni dettaglio. 50 anni fa sarebbe stato molto più facile, ma non c'era tale necessità, e sono io che lo scrivo? Che cos'è? Quali scherzi mi fa il destino? Il più buffo è che non vedo alcuna differenza tra la mia prosa ed i miei versi che compaiono all'improvviso. Perché lo faccio? Quale reazione incontrerà tutto questo nei nostri generali, i nostri amici tedeschi della FRG, ed i nostri nemici nella FRG? Le intuizioni arrivano inaspettatamente. Non è un gioco di autodeterminazione, è qualcosa di altre dimensioni, è un pentimento. Come una scheggia, non è soltanto dentro di me, ma dentro tutta la mia generazione e forse in tutta l'umanità. È un caso individuale, solo un frammento dell'era criminale, e non si può né vivere né morire con dignità insieme a tutto questo senza pentirsi, allo stesso modo ci come non si potrebbe farlo con la repressione dei Kulak del 1930, con le attività dei Gulag, con le morti di decine di milioni di persone innocenti, con l'occupazione della Polonia nel 1939. Io ero comandante di plotone, mi sentivo male, ma rimasi in piedi. Mentre i miei soldati erano in quelle orrende folle criminali, ridevano, mentre avrebbero dovuto bruciare dalla vergogna, ed in realtà commisero un crimine contro l'umanità. Colonnello controllore? Serve un solo comandante. Ma il comandante del terzo fronte bielorusso, il generale d'armata Kerniawski, prese la stessa direzione. Vide davvero tutto questo, entrò davvero in tutte queste case, dove le donne e le bottiglie erano sparse ovunque. Serviva soltanto un comandante. Ora ditemi chi ha maggior colpa, il soldato, il maggiore controllore, i colonnelli che ridevano ed i generali, io che guardavo tutto questo, e tutti gli altri che dicevano che la guerra approva ogni cosa? In aprile la mia 31ª armata venne gettata al fronte ucraino di Tirst-in-Silesia, nella direzione di Danzica. Il secondo giorno, per ordine del maresciallo Kinev, 40 soldati sovietici ed ufficiali vennero fucilati davanti a me, e non accadde più nessun caso di violenza o assassinio di civili in Silesia. Quindi perché il generale Kerniawski fece la stessa cosa nella Prussia orientale? Il primo prova la differenza in qualità tra i russi prima del 1917 e dopo il 1917. Prima del 1917, stato militarista. Dopo il 1917, stato di disertori. La differenza consiste in tali dettagli. Non è possibile immaginare gli eroi del 1812 o quelli di Plevna, che coscientemente violentarono delle donne con la determinazione di avere ragione. Prima del 1917 diffondemmo tali storie sul nostro nemico per mostrare la bestialità dei tedeschi e dei turchi. Dopo il 1917 diffondemmo tali storie su di noi, con orgoglio. Del secondo, la sua logica è evidente. I tedeschi violentarono donne russe. Uno, è un dovere del soldato russo violentare donne tedesche. Ecco il loro modo di pensare: se tua moglie viene violentata, non ti vendicheresti? La fede nella legge della folla è comune nello stato di disertori, nessuno si fida del giudizio eccetto gli stessi giudici di tale stato. Ma la cosa più piccante è un'altra. La donna violentata approverebbe che suo marito violenti un'altra come vendetta? E chi violentare? Il violentatore o sua moglie? Occhio per occhio ha una logica, violenza per violenza è assurdo. Uno, interessante, anche se non sorprende, è che durante la seconda guerra ebraica i militari tedeschi non ebbero alcun caso di violenza carnale sulla popolazione da parte delle loro truppe. La pena per questo nelle forze tedesche era la morte, e sarebbe stata applicata. Ma non ci fu bisogno di farlo tra i tedeschi, come notarono gli storici. Semplicemente essi non commettevano violenza. Il generale Patton aveva ragione. I tedeschi erano la razza più fine in Europa. E si dispiacque di essere in guerra contro di loro. Patton giunse anche ad odiare gli ebrei e divenne saggio nei loro confronti. Così tanto, che lo assassinarono. Fu l'armata rossa, guidata e posseduta dagli ebrei, e l'America, che commisero violenza carnale. Infatti l'armata rossa, agli ordini di commissari ebrei, aveva la politica di violentare le donne da 8 a 80 anni. Solženicyn, che era un ufficiale dell'Armata Rossa, era naturalmente disgustato da tutto questo. Lo scrisse quando gli ordini furono infine quelli di fermare le bande di violentatori. Come ammise il regime comunista nella Germania dell'Est, questo stava rendendo impossibile ristabilire l'ordine e costruire lo Stato comunista. Quelle orde di truppe dell'Armata Rossa dovevano essere fermate sparandogli, per mano dei loro stessi ufficiali. Di base ciò che Solženicyn disse è che l'armata rossa da Mosca fino a Berlino era ubriaca di vodka e di violenza. Solženicyn disse che la violenza carnale costante deumanizzava i suoi stessi uomini rendendoli animali con il gusto di tutto questo. Finché questo lo consumò fino al punto che dovette cominciare a sparare a questi uomini perché era l'unico modo di fermarli. È ovvio che qui il sesso è un processo automatico senza cuore per dimostrare il proprio potere. Quindi quando un uomo non gay violenta un altro uomo dimostra forza e potere, non affetto. È questo che il sesso maschile nelle baracche significa in realtà, su cui i protettori dell'umiltà stranamente mantengono il silenzio. Articolo originale, Krotov.info weblink.